abbiamo chiamato l'Officina del Racconto, io ridico molto succintamente che cos'è. Sono degli incontri con scrittori su aspetti del lavoro dello scrittore, che incontri che diciamo la cui condizione è che lo scrittore parli di problemi che affronta realmente. Quindi non chiediamo dei teorici della letteratura di affrontare i diversi temi, ma chiediamo a persone che scrivono, che lavorano e che ci raccontino sia come, diciamo, come affrontano determinati problemi, in che modo ne cercano una soluzione, sperando e avendo anche constatato che questo generalmente poi risulta utile per leggere meglio i libri che leggiamo. Quest'anno rispetto all'anno scorso c'è una novità, che è il seminario. Lo dicevo prima una presente qui, in che cosa consiste il seminario? Alternativamente agli incontri, quindi c'è una settimana, un mercoledì c'è l'incontro, il mercoledì successivo alle 18.30, quindi un pochino dopo c'è il seminario, nel seminario si approfondiscono i temi, non i temi affrontati durante gli incontri, non per fare una scuola di scrittura, che io non credo nella possibilità di insegnare come si fa a scrivere un bel romanzo. Si possono insegnare al massimo i rudimenti di un genere letterario, il giallo, il noir, il rosa, eccetera, ma non come si fa a fare un romanzo bello, che poi è quello che ci importa, perché di romanzi brutti è pieno il mondo. Nel seminario quello che faremo, grazie all'aiuto di una persona che è straordinariamente brava in questo e che insegna scrittura non creativa all'Università Cattolica, cercheremo di attraverso mezzi, diciamo, tradizionali, cioè la lettura di testi, sia mezzi non tradizionali, per esempio immagini, fotografie, di far nostro quello che è l'inizio di un'opera d'arte. Un'opera d'arte si fonda sempre, ha come sua origine sempre uno sguardo, quello che veniva chiamato il punto ammirativo, un punto che fa rinascere le cose, no? Ogni grande romanzo è come un mondo che rinasce da capo, e far propria, cercare di affrontare questo, senza svelarlo, ma di affrontarlo, di guardarlo, questo segreto che sta un attimo prima della parola scritta, che è quello che muove, che è quella nostalgia, quella gioia, quello struggimento che rimette ogni volta davanti al foglio bianco. Ecco, questo sarà affrontato in un cammino che io sono convinto sarà molto suggestivo. Questa è la ragione. Quindi una scuola, ma non di scrittura, semmai una scuola di sguardo, se così la possiamo chiamare. Proprio per questo noi cominciamo col cinema. Il cinema, che è l'arte nel nostro secolo, è l'arte dello sguardo per eccellenza. Io ho chiamato Andrea De Carlo. Prima di tutto Andrea De Carlo è uno, glielo dicevo al telefono, poi lui è molto modesto, quindi si schermiva un po', però è uno dei pochi romanzieri di razza in Italia. Di razza significa uno dei pochi romanzieri che hanno il romanzo come dimensione normale del proprio lavoro. Che è come connaturato Nel modo di lavorare. Poi un romanzo può piacere di più o di meno, però mi interessava questo. Ha scritto, dico quelli che conosco, io conosco il primo romanzo che era molto bello, che si chiamava Treno di Panna, se non sbaglio. Poi io ricordo un romanzo che si intitolava Macno, che a me personalmente era piaciuto di meno. Poi due romanzi molto belli, Due di Due, che ripercorreva, conosco gente che ha pianto leggendo Due di Due perché ha riletto la propria storia, che è una storia del 68 del Milanese. C'è un romanzo molto bello, che è il mio preferito suo, che si intitola Tecniche di seduzione. Poi un altro che io non ho letto, l'ultimo, e chiedo scusa Andrea, che è Arco d'amore. Però Andrea non è solo un romanziere di razza, di rango, è anche uno che ha lavorato molto nel cinema. Io lo intravidi una volta sul set del film La nave va di Federico Fellini, cioè ha lavorato con Fellini. A me sembra che, per cui il tema naturale che affrontiamo, che chiedo a lui di affrontare, è il rapporto tra letteratura e cinema. Quanto si sono dati letteratura e cinema l'un l'altro, quanto si sono tolti, cosa non possono darsi. Per esempio, il primo piano il cinema non lo potrà dare mai alla letteratura, perché è un suo patrimonio. Come si passa dall'uno all'altro? Se si può passare dall'uno all'altro, e via dicendo. Cioè, molte cose sono cambiate nella letteratura a partire dal cinema. Ecco, chiediamo a De Carlo di aiutarci, poi faremo qualche domanda, comincerò magari io, poi continuerete voi, in modo insomma da capire un po' di più, un po' meglio questo tema attraverso uno che ci ha lavorato. Grazie.
Io credo che i rapporti fra il cinema e la letteratura esistono da quando esiste il cinema, cioè da non moltissimo tempo, in proporzione alla storia della letteratura che va indietro di millenni. È un rapporto relativamente recente rispetto alla storia umana, ma molto intenso e molto ricco di conflitti, di contraddizioni. All'inizio il cinema, che era un'arte nuova, che quindi non era nemmeno un'arte in verità all'origine, era un puro intrattenimento, era un gioco ancora più, e quindi era una specie di effetto di intrattenimento brevissimo, fra l'altro, perché i primi film duravano veramente minuti, si consumavano subito, servivano solo a stupire gli spettatori con delle immagini in movimento. Spettatori che non avevano altra dimestichezza con linguaggi visuali che non quella con il teatro o con le rappresentazioni di opera, ma insomma era pur sempre stare seduti di fronte alle persone vere che si muovevano, sia pur vestite, e magari con delle scenografie suggestive, ma erano persone vere con degli sfondi.
Poi c'è la parola.
E poi certo c'è la parola, oppure era la musica nel caso dell'opera, oppure c'era l'operetta, che era un po' un gioco di combinazione, ma era pur sempre una rappresentazione tridimensionale e tangibile, avvicinabile. C'era un rapporto molto diretto anche con queste forme, infatti la partecipazione era molto forte e anche molto fisica, c'era la possibilità di tirare uova marce addosso agli attori o ai cantanti cattivi, e insomma c'era un tipo di dimestichezza e di convivenza diversa. Di colpo invece la rappresentazione veniva su un piano inesistente, irreale, soltanto sulla dimensione dello schermo, no? E c'era questa immagine, e all'inizio era un gioco così molto molto privo di ambizioni. Ci è voluto parecchio tempo perché il cinema si sviluppasse e acquistasse la possibilità di entrare in qualche modo in contatto con il piano totalmente diverso fino allora della letteratura. I primi film erano infatti, forse anche per la loro natura, che si prestava a essere un po' ridicola, la rappresentazione del movimento non risultava particolarmente realistica, dati i tempi di scansione dell'otturatore della cinepresa primitiva che veniva usata. Questi personaggi un po' ridicoli si prestavano molto a delle farse, e i primi film erano farse, con la letteratura aveva poco a che fare, forse appunto con alcune forme di teatro, e infatti usavano alcuni schemi un po' teatrali spesso, ma molto semplificati, accelerati. Poi il passaggio che ha enormemente avvicinato e ha esteso le necessità del cinema è stato il passaggio al sonoro. Allora a quel punto il cinema di colpo si è ritrovato questo linguaggio nuovo, abbastanza primitivo e poco articolato, tutto sommato, che viveva di due o tre espedienti, magari anche con successo, perché poi in questo ambito, poi nel muto, naturalmente l'evoluzione è costante dagli inizi all'avvento del sonoro, per cui poi ci sono alcuni, in particolare alcuni autori di cinema muto che erano arrivati comunque a costruire delle storie piuttosto complesse come Chaplin e come altri, però erano pur sempre storie che con la letteratura avevano molto poco a che fare, magari avevano a che fare con la letteratura in termini di ispirazione, nel senso che certe suggestioni arrivavano da libri famosi, certi personaggi magari potevano avere qualche riflesso, ma insomma comunque questi personaggi non parlavano, c'erano alcune didascalie ogni tanto, c'erano i siparietti con le parole. Quando invece il cinema ha cominciato a parlare, a questo punto la sua voracità è aumentata progressivamente e di colpo c'è stato un bisogno enorme di trame, di dialoghi, e così il cinema si è impossessato senza scrupoli, senza farsi molti riguardi, di tutto quello a cui poteva attingere, quindi al teatro, alla musica, alle arti figurative, ma moltissimo alla letteratura, che da un lato dava delle trame pronte, dei personaggi già collaudati, già radicati nell'immaginazione del pubblico, e dall'altro dava gli scrittori, perché poi gli scrittori hanno cominciato molto presto, e se uno legge la storia di scrittori anche che io amo molto, come Scott Fitzgerald per esempio, ma come tanti altri suoi contemporanei, poi si scopre che a un certo punto quasi tutti loro, o perlomeno quelli che erano più emersi attraverso il loro lavoro ed erano più conosciuti al pubblico, a un certo punto venivano chiamati da Hollywood, che improvvisamente offriva molti più soldi di quanto loro potevano guadagnare con il loro lavoro, offriva questa dimensione frivola ma anche molto affascinante, divertente di questa città Los Angeles, che poi era già allora, ma era quasi solo quello, poi era quasi solo il cinema, c'erano gli studi, c'era la luce, gli studi allora lavoravano quasi sempre con luce naturale, c'erano delle grandi serre vetrate che si potevano anche eliminare per aprire al cielo direttamente, e questi scrittori venivano usati con una totale spregiudicatezza da parte dei produttori, senza nessun riguardo per la loro qualità letteraria. Infatti c'è da piangere a leggere, se uno legge le lettere di Fitzgerald e legge l'incredibile miscela di avvilimento e anche compiacimento poi in parte, perché comunque era uno scrittore che si trovava comunque nel mondo di cui tutti fantasticavano, però l'avvilimento era terribile, perché poi questi scrittori venivano messi in batterie, venivano messi a lavorare 5 o 6 insieme, ognuno magari su una sezione di un dialogo, il loro materiale veniva usato senza nessun riguardo, per cui magari mi posso immaginare cosa potessero scrivere alcuni di questi scrittori su soggetti magari insignificanti, però posso immaginare, lavorando intensamente, cercando di spremersi più che potevano, cosa avrebbero potuto tirare fuori. E poi il produttore era comunque l'arbitro ultimo, era un'era poi in cui il regista non era ancora l'autore, e poi in un certo senso in America forse non lo è diventato mai, ma il produttore era il padrone, l'autore del film eccetera, e lo scrittore era soltanto uno dei moltissimi elementi che entravano nel gioco di costruzione del film. Quindi c'erano questi scrittori che stavano lì pagati moltissimo, a settimana, a volte erano pagati a parola, per cui venivano pagati a numero di parole, a migliaia di parole, questo nei lavori più occasionali, nei contratti migliori e più vantaggiosi e più attraenti per gli scrittori venivano pagati a settimana, e questi lavoravano magari su soggetti insignificanti, su commedie che poi magari venivano scartate dallo studio, nemmeno utilizzate, oppure cucite, ricombinate. E credo che il grande conflitto tra gli scrittori e il cinema sia cominciato lì, proprio nascendo da questo misto di lusinga, da un lato, di attrazione anche economica, materiale, e orrore. Perché poi non succedeva solo questo, non solo gli scrittori venivano chiamati per scrivere per il cinema, ma le loro storie venivano comprate. E lì appunto qualunque scrittore avesse vissuto un'esperienza di questo tipo viveva l'eccitazione, il divertimento, l'entusiasmo di fronte all'idea che la sua storia venisse trasformata in un film e quindi resa accessibile improvvisamente a milioni di persone, e dall'altro l'angoscia tremenda di vedere la propria storia totalmente snaturata, trasformata, e anche quando non totalmente, comunque in buonissima parte. Questa è una cosa che naturalmente è andata avanti. Il cinema, man mano che andava avanti, diventava sempre più vorace e onnivoro, e la letteratura si indeboliva per contro, restringendo un po' il suo campo di influenza. Il cinema arrivava dappertutto, poi questo è un processo che è continuato sempre più veloce, poi il cinema è arrivato alla televisione, che in parte a sua volta si è mangiata il cinema, in parte però l'ha diffuso ancora di più. Alcune letture del cinema sono diventate possibili che soltanto 30 anni prima erano inimmaginabili, come appunto quella di avere una biblioteca di film, per esempio, una cosa che soltanto quando ero bambino era impensabile. C'erano alcuni, pochissimi personaggi che avevano una cineteca personale e una sala di proiezione, ma era una cosa veramente che riguardava pochissimi. Questo, fra le altre cose, complicando ancora questo rapporto, ha reso possibile anche una lettura di un film simile poi a quella di un libro, nel senso che poi il film acquistava una consistenza fisica simile, anche le dimensioni perfino di una videocassetta sono simili a quello di un libro rilegato, ed è diventato possibile rileggere un film un po' come si fa con un libro che si ama, dove per esempio si rileggono due pagine, un capitolo, no? Ogni tanto capita, credo che a chiunque di noi sia capitato di voler rileggere una pagina di un libro che abbiamo amato, e adesso si può farlo anche con un film, naturalmente è diventato molto normale farlo, chiunque può andare a rivedersi una scena o riascoltarsi un dialogo o vedere un'immagine, o come capita con i libri quando non ci si ricorda esattamente bene qualcosa, andare a verificarla. Ma per tornare a quello che dicevo prima, il rapporto fra gli scrittori e il cinema è per sua natura conflittuale, e credo che alla base di tutto ci sia il fatto che la lettura di un libro cambia continuamente e senza limite di quantità a seconda di chi legge. Questa è una cosa che poi uno può anche non avvertire se non ci pensa specificamente, ma quello che succede è che lo scrittore, per quanto sia meticoloso, per quanti dettagli fornisca, per quanti particolari voglia mettere a punto sulla carta, poi in realtà fa una parte del lavoro, l'altra parte lo fa chi legge, che poi sostituisce alle immagini dello scrittore molte immagini proprie. Atmosfere, luoghi, persone anche, per cui anche nel romanzo ottocentesco più definito da questo punto di vista, la descrizione dello zio matto poi molto spesso sostituisce quella, la faccia di un amico o un proprio atteggiamento in una certa situazione, alla faccia, per quanto meticolosamente definita dallo scrittore, molto spesso sostituiamo un'altra faccia, oppure ce ne immaginiamo una che è nostra. Quello che succede quando si fa un film è che questa lettura improvvisamente diventa univoca, diventa la lettura di chi fa il film, che poi spesso non è nemmeno una singola persona, ma è una combinazione di persone o di esigenze, per cui in parte una scelta del regista, in parte il produttore che insiste per un attore, in parte è una pura coincidenza, per cui magari in quel momento quell'attore è disponibile e quindi viene usato per quel ruolo, anche se non corrisponde affatto a quello che il personaggio dovrebbe essere. Tutto questo alla fine comunque si traduce in una lettura unica, nel senso che la storia, comunque ce la siamo immaginata, non corrisponde poi alla nostra lettura, né a quella degli altri, tutto sommato, se non a quella di chi ha realizzato il film. E credo che questa sia la ragione per cui, quando andiamo a vedere un film tratto da un libro che ci è piaciuto molto, restiamo delusi, quasi sempre.
Non sempre.
Non sempre, a volte, anzi... No, può capitare addirittura... Ma sempre per la stessa ragione che un libro mediocre diventi bello poi in una trasposizione di film, oppure che acquisti uno spessore che non aveva, oppure che... Ma è un miracolo quando succede, secondo me, quando il film è meglio del libro. Capita, perché poi capita, ma credo che di solito poi più questo libro ci appartiene, più l'abbiamo interiorizzato, più è nostro, più ci sentiamo traditi. Per uno scrittore che l'ha scritto il tradimento è ancora più terribile. Io, per passare dal generale al personale, io ho vissuto, come credo molti scrittori dall'avvento del cinema in poi, ho vissuto questo rapporto conflittuale di cui parlavo prima. Quello che è successo è che quando ho pubblicato il mio primo libro, ed era l'81, subito il libro era uscito da molto poco, ho avuto subito la proposta di un regista che voleva comprare i diritti per farne un film. Poi questi processi sono sempre molto lenti di solito, nel senso che il regista o il produttore prendono un'opzione, cioè bloccano i diritti per un certo periodo, e poi nel frattempo molto spesso, nella maggior parte dei casi, non succede niente, nel senso che poi questo film non si materializza. Però subito da quella prima volta ho vissuto questo conflitto forte, nel senso che da un lato mi piaceva molto l'idea, mi divertiva, mi eccitava l'idea che qualcuno facesse un film dal mio libro, dall'altro mi preoccupava, perché poi, e questo è andato, la cosa è andata avanti, questa prima opzione poi non si è tradotta in un film, però al secondo libro, che si chiamava Uccelli da gabbia da voliera, c'è stata una nuova proposta, e questa era di Nanni Moretti, che io allora poi non conoscevo, perché in quegli anni ero stato negli Stati Uniti e non avevo visto i suoi film. Lui però a sua volta l'idea gli era stata suggerita da Fellini, di cui lui era amico, e gli aveva detto, ma questo potrebbe essere, lui attraversava un periodo di crisi, questa storia gli sembrava proprio giusta per farla. Io l'ho visto un paio di volte e la diffidenza che avevo mi cresceva, anche se lui mi piaceva come persona, era uno, vedevo che aveva una sua autenticità e umanamente andavamo anche d'accordo, ma mi sembrava, con l'ossessione poi che ha uno scrittore riguardo al suo lavoro, che non avesse assolutamente niente a che fare col personaggio che mi ero immaginato. Questo mi sembra tuttora, perché poi quella era la storia di un ragazzo americano di origine italiana che viene a Milano a lavorare in una multinazionale. Non vedevo assolutamente cosa avesse a che fare lui con un personaggio di questo tipo, un ragazzo romano come lui, molto legato a un tipo proprio di persona, mai stato all'estero allora in vita sua, mai, era totalmente estraneo, mi sembrava, a quel tipo di storie. E quindi alla fine non gli ho dato i diritti, lui si è offeso, insomma è stato un trascinio lungo di questo conflitto, poi forse inevitabile. Poi nel frattempo le cose sono cambiate, io poi in seguito a questo ho cominciato a lavorare come assistente con Federico Fellini, che stava preparando il film di cui parlava Luca prima, E la nave va. Fellini, che si sentiva un po' responsabile di questo pasticcio con Moretti, eccetera, ha apprezzato però invece il fatto che io non gli stessi diritti del mio libro, perché diceva, ma è giusto, scusa, se tu senti che la cosa verrebbe comunque snaturata, è giusto, che, anzi, perché non provi a farlo tu? Però certo, io gli dicevo, la cosa che vorrei fare è imparare però a farlo, perché poi il cinema è molto difficile improvvisarlo, insomma, è una macchina talmente complessa. E allora ho detto, vabbè, lavora se vuoi con me come assistente a questo film che sto preparando. E allora ho cominciato a lavorare con lui. E ho scoperto poi una dimensione totalmente diversa e sconosciuta del raccontare storie. Ho scoperto poi che quando un autore acquista il tipo di padronanza che aveva lui sul suo mezzo e anche il potere proprio economico, organizzativo, può poi lavorare con il cinema come uno scrittore lavora con un suo libro o come un pittore lavora con la tela. È una condizione molto rara in realtà, e l'ho scoperto ancora meglio dopo, ma è una condizione che a lui era concessa, e quindi insomma questo è stato un lungo periodo in cui fra l'altro ho vissuto ancora più direttamente e intensamente il rapporto di voracità di cui parlavo prima, nel senso che benché poi i miei rapporti con Fellini fossero di amicizia e di grandissima stima reciproca e curiosità eccetera, però Fellini era un uomo di cinema, quindi era assolutamente spregiudicato nell'usare tutto quello che aveva sotto mano, e lo era stato in precedenza, altri suoi film avevano avuto contributi anche importantissimi di scrittori che poi forse nessuno nemmeno sa, a meno che non sia un cinefilo o un esperto, che hanno collaborato a questi film, ma Buzzati, Flaiano e tanti altri hanno lavorato con Fellini in modo determinante, scrivendo intere parti di suoi film famosi come Otto e mezzo, A dolce vita e altri, Il viaggio di Mastorna, che poi non è mai stato realizzato, ma in cui Buzzati aveva fatto tantissimo lavoro. E quindi lo stesso è successo con me, anzi forse in modo ancora più giustificato e forse legittimo, perché poi a quel punto per me era comunque una scuola importante, però lì ho vissuto questo rapporto che che inevitabilmente è anche di conflitto molto forte, nel senso che io scrivevo delle scene, dei dialoghi che poi lui inglobava molto prontamente, così come faceva con tutto il resto, con le suggestioni dei pittori che lui vedeva e che usava in parte per le scenografie, con i costumisti, con i tecnici delle luci. Insomma, è tutta una convergenza di ruoli che poi il regista fa suoi, se è bravo e se è un autore, se ha il controllo del film, o se no invece che poi lavorano tutti insieme sotto la direzione della produzione, insomma, sotto le secondo gli intenti della produzione. Beh, quella è stata un'esperienza significativa, e poi più tardi, ed è stata poi la mia penultima esperienza con il cinema, ho girato io come regista un film dal mio primo libro, quel famoso primo libro per il quale avevo ricevuto delle offerte. A quel punto ho scoperto un'altra dimensione ancora del rapporto fra il cinema e la scrittura, cioè ho scoperto quanto sia inevitabile che poi un film non sia fedele al libro. In questo caso per me era impossibile ripercorrere esattamente la strada che avevo fatto scrivendo il libro, a distanza poi di anni per di più. Il film è dell'88 e il libro era, insomma, è uscito nell'81 ma era scritto nel 79-80, quindi a distanza di comunque 8-9 anni, riscrivere la stessa storia, ricercare le stesse atmosfere, gli stessi luoghi, ripercorrere gli stessi dialoghi, mi sembrava assurdo. E allora ho cominciato a snaturare tutta la cosa. E naturalmente, essendo io l'autore, non avevo nessuno scrupolo di coscienza o di responsabilità verso questa storia originale, e ho finito per trasfigurarla oltre poi il limite, secondo me, del lecito, del riconoscibile. A quel punto sarebbe stato molto meglio per me e per chi aveva amato il libro fare una storia completamente nuova. Invece quello che ho fatto è stato cambiare abbastanza radicalmente il carattere del protagonista, cambiare il luogo dove avveniva la storia. Nel libro era Los Angeles, è diventato New York, cambiare quello che lui faceva. In origine faceva il fotografo, e la fotografia era una parte fondamentale della storia, perché era uno che raccoglieva immagini di un luogo tutto vissuto in superficie, come Los Angeles, come l'America un po' in generale, ma Los Angeles in particolare. C'era questa sua fascinazione per la superficie, per l'esteriorità delle cose, per la rappresentazione, l'autorappresentazione dei personaggi che vivevano in questo mondo. E invece nel film poi, per cambiare, per la voglia di cambiare, anche per questa specie di rabbia che mi nasceva dalla frustrazione di non riuscire comunque a riprodurre la cosa o di non averne voglia, questo è diventato invece un aspirante musicista rock. Insomma, la cosa si è molto modificata lungo la strada. Alla fine il film, che poi in sé è una macchina molto complessa e difficile da controllare, non corrispondeva molto a quello che avrei voluto fare. Avevo molto senso di aver portato una nave complicata in porto, il che non era poco, perché per uno scrittore che poi è abituato a fare i conti solo con se stesso e con la propria macchina da scrivere, un foglio di carta, lavorare su una dimensione come quella è estremamente difficile. Di colpo ci sono decine di persone coinvolte o anche centinaia, ci sono infiniti ruoli tecnici attraverso cui filtrare quello che si vuole. Se uno scrittore ha voglia di descrivere la luce in una stanza, semplicemente la descrive. I limiti che ha sono la sua fantasia e la sua tecnica di scrittore. Ma un regista invece deve passare attraverso il tecnico delle luci, poi deve passare attraverso lo scenografo, e poi il direttore della fotografia deve essere in grado di riprendere questa luce come lui vuole, la pellicola deve essere adeguata a riprodurre la luce, l'operatore di macchina deve essere in grado di riprendere come vuole il direttore della fotografia, deve essere anche ben assistito dal suo assistente, dall'aiuto, i macchinisti che spostano la cinepresa, se la cinepresa si sposta, devono muoversi bene, e insomma tutto questo è molto complesso. Di colpo, anziché una persona sola e una sola volontà, ce n'è 10 o ce n'è 15, e quindi tutto questo implica una serie di trasformazioni che poi a volte fanno la ricchezza del film, nel senso che poi lavorando attraverso tutti questi ruoli uno può anche acquisire la forza di tutti gli altri, così come un coreografo acquisisce la forza dei ballerini della sua compagnia o un direttore d'orchestra acquisisce la forza dei suoi strumentisti. Però questa forza c'è quando il controllo esiste, quando il controllo è ancora tutto da scoprire, bisogna cercare di capire quali sono i punti nodali, quali sono veramente i rapporti fra un ruolo e l'altro. Tutto questo richiede molto tempo, per cui poi, così come per un libro sono molto convinto ci vogliano vari libri, per uno scrittore ci vogliono vari libri prima di saper scrivere, per un regista è assolutamente inevitabile che sia lo stesso. Quindi Io avevo scritto due libri, due romanzi non pubblicati e infiniti racconti, storie, pagine prima di pubblicare il mio primo romanzo. Per fare un film sicuramente dovrei farne vari. Poi l'ultima esperienza, e chiudo questo discorso, forse poi si può passare, se volete, anche a discutere un po'. L'ultima esperienza è stata invece una storia molto recente, di qualche mese fa, di un produttore mi ha proposto di fare un film. Lui voleva fare un film da una storia, da un mio libro. Alla luce dei rapporti che avevo già vissuto con il cinema non avevo voglia di farlo, e allora ho proposto invece di fare un soggetto originale. Quindi ho pensato a una storia concepita in partenza per essere un film, e poi con la collaborazione di un paio di amici ho cominciato a lavorare su questa storia, quindi sviluppandola in partenza in termini di quello che poi il film dovrebbe essere, quindi non come traduzione da un altro linguaggio. E ho visto che la cosa è molto diversa, naturalmente, e credo, sono molto convinto di questo, ma non credo che esistano leggi nemmeno in questo. Credo che un film, tutto sommato, dovrebbe nascere come tale e avere una sua dimensione, un suo respiro. Credo che la letteratura abbia altre forze, altre qualità e altre... proprio un linguaggio suo specifico che non è sostituibile da altri e che tutto sommato abbia poco da guadagnare dal cinema. Non credo che il cinema, come dicono alcuni, serva a far conoscere la letteratura, non credo, sono degli alibi di solito che il cinema si inventa.
Ecco, scusami, mi inserisco subito, io mi sono preparato un po' di domande nel frattempo, però pardon, proprio su questa cosa ultima che hai detto. È vero che il cinema, diciamo, non aiuta a far conoscere la letteratura, come hai detto tu adesso, però è vero che il cinema ha modificato molto la letteratura, lo accennavi tu all'inizio, cioè ha tolto delle cose alla letteratura. Prendo, non so, le grandi descrizioni che ci sono nel romanzo dell'Ottocento, non ci sono più. Il modo di scrivere un romanzo, anche, diciamo, la posizione dello scrittore, cioè non so, Balzac o Tolstoj, sono insieme scrittore, giornalista, cineasta, mi sembra, no?
Sì, questo è verissimo. E poi la letteratura copriva nell'Ottocento, che poi è per me l'era d'oro della letteratura, in cui il romanzo aveva il meglio delle energie che erano disponibili allora, sia da parte di chi lo scriveva che da chi lo leggeva. Non c'era una concorrenza di linguaggi, no? Insomma, e poi c'era una lettura diversa del tempo, l'uso del tempo era diverso, per cui la gente aveva più tempo per leggere, era più indulgente verso, appunto, le descrizioni, verso... c'era comunque un'attenzione molto maggiore, c'era... E poi, appunto, c'è, credo, una specie di modificazione biologica riguardo alla percezione del tempo. La soglia di attenzione si è abbassata continuamente e continua a abbassarsi. I nostri tempi di attenzione sono sempre più brevi, in realtà. E poi i linguaggi e i sottolinguaggi continuano in questo processo di accelerazione, perché già il cinema, in realtà, ha inventato un modo di raccontare che ha scavalcato completamente alcuni modi letterari, certe forme didascaliche della letteratura in cui tutto doveva essere spiegato, quello che succedeva fra la sera e la mattina doveva essere ben spiegato, perché sennò all'alba non si sapeva bene come il personaggio si era ritrovato, oppure doveva essere perlomeno riassunto. Di colpo il cinema ha inventato un modo di raccontare procedendo per balzi, oppure addirittura all'indietro, ha inventato il flashback, ha inventato l'accelerazione, per esempio, ha inventato il rallentatore, tutte cose che poi, secondo me, uno scrittore di oggi può usare, perché, appunto, quello che poi io credo profondamente è che questa natura onnivora che io attribuisco al cinema non debba certo essere solo del cinema. Io credo che la letteratura molto spesso si chiuda un po' in un recinto, no? Con dei custodi che stanno a guardia al cancello, però credo che la letteratura possa molto legittimamente attingere dove vuole, e credo che il cinema sia un campo, una miniera vera e propria per uno scrittore di oggi. Credo che moltissime cose possano essere inventate, non nel senso dello scimmiottamento, questo verrebbe molto male, così come vengono male i film letterari, no? I film tutti dialoghi, tutti. Però sicuramente molte idee si possono prendere, molti modi, appunto, di inventare un linguaggio diverso.
Mentre voi preparate le vostre domande, io ne faccio. Ecco, però tu prima appunto avevi detto la letteratura si è impoverita, per continuare, ecco, tu quali elementi vedi di impoverimento della letteratura? Dice, il cinema si è arricchito da questo rapporto alla letteratura impoverita. Se tu dovessi dire due o tre fatti in cui questo risulta particolarmente visibile, oltre che nel ruolo generale della letteratura, che evidentemente con il cinema e poi con la televisione si è ristretto, anche diciamo perdendo tutto l'aspetto informativo, se si vuole. Però secondo te altri aspetti di questo impoverimento?
Ma io trovo molto difficile separare le ragioni dell'impoverimento. Io credo alla base di tutto c'è il fatto che altri linguaggi rispetto alla letteratura sono più facili da usare, anche se poi i loro effetti sono completamente diversi e il rapporto fra le persone e questi linguaggi sono molto diversi. Io parlavo prima della parte attiva del lettore di fronte a un libro, questo suo costruire il libro insieme a chi l'ha scritto. Questo nel cinema, anche se si vuol dare al cinema una patente di nobiltà, che poi credo a questo punto possa avere, non c'è nessuna ragione per dire che il cinema non è un'arte, la letteratura lo è. Credo che il cinema ha molti esempi che dimostrano che invece è una forma di arte, però è sicuro che questo lavoro così attivo da parte di chi guarda non c'è, nel senso che il lavoro creativo è da parte del regista, poi l'altro guarda, ammira, trasferisce anche lì sensazioni, opera in una certa misura anche lì, ma molto meno di quanto non lo faccia con un libro. E del resto credo che sia per questo poi che un libro che ci riguarda molto, che leggiamo con molta intensità, poi resta molto più dentro di noi di un film. Credo che nessun film abbia il peso dei libri che formano la vita, la cultura, l'atteggiamento che una persona è difficile che uno basi proprio riferimenti su alcuni film che ha visto. Certo, possono avere il loro peso.
Qualcuno c'è, eh? Non credi?
Non lo so, no, io non credo. Ci sono dei film a cui io sono molto affezionato, che mi hanno anche influenzato molto, ma che non ho interiorizzato minimamente come mi è successo con i libri. Però ovviamente questo è il mio punto di vista, poi ce n'è altri. Anzi, ci sono addirittura persone che addirittura non leggono proprio per niente, oppure che comunque pensano che la letteratura sia una forma, soprattutto il romanzo, sia una forma superata. È superata fra l'altro anche dal cinema. Non lo so, questa è una cosa molto difficile. Io quello che trovo è che rispetto alla letteratura sia più povera perché ha meno attenzione da parte di chi ha un ruolo minore. Quando Tolstoj era vivo, la sua voce era determinante nell'evolversi del. Certo, si riferiva a un uditorio che era molto limitato a quello che oggi è l'uditorio di un film famoso, non so, qualunque film di cui si parli oggi, non so se uno parla di Pulp Fiction o di un altro di questi film di cui si è tanto discusso adesso, sono milioni di persone che l'hanno visto. Allora, certo, Tolstoj era uno scrittore seguito in tutta Europa, ma erano comunque alcune migliaia le persone che leggevano i suoi libri, ma queste migliaia erano però le persone che formavano il pensiero di quel momento, che modificavano la storia. Un libro poteva suscitare uno scandalo enorme, poteva provocare delle polemiche profonde, poteva sconvolgere delle persone, poteva cambiare la vocazione di alcune persone, poteva alterare il loro destino.
Pensiamo quanta gente si è suicidata dopo aver letto il Werther.
Appunto, pensa a quello. Ecco, questo tipo di influenza la letteratura oggi sicuramente non ce l'ha. Ce l'hanno altre forme, magari non solo poi il cinema, ce l'ha, non so, la canzone, per esempio, ce l'ha la televisione, è inutile parlarne, la televisione ha un'influenza spaventosa sulla vita quotidiana, sul pensiero, sul linguaggio. E quindi questa è ovviamente tutta una sottrazione di attenzione, ma anche di risorse, nel senso che poi molte persone che in un altro tempo non avrebbero avuto scelta che quella di scrivere, oggi magari fanno altro. Se io penso a me stesso, io per esempio, se non fossi riuscito, dicevo prima, quando ho pubblicato il mio primo libro, questo era il terzo romanzo che scrivevo ed era erano ormai 10 anni da quando avevo cominciato a scrivere. Se però quel libro non l'avessi pubblicato, probabilmente avrei smesso e avrei fatto altro. Mi interessavano molte altre cose, mi interessava il cinema, mi interessava la musica, ma credo che come me molti scrittori di oggi oscillino fra varie tentazioni, e molte persone che forse potrebbero scrivere fanno altro. Parlavamo prima di Fellini, ma Fellini è sicuramente un artista che avrebbe potuto scrivere molto bene, e mi è capitato di rileggere adesso un suo piccolo libro che si chiama Fare un film, che è uscito in Audi, in quella piccola collana dei Coralli. Beh, è un libro, in certi punti è un po' così raffazzonato, in altri, dove lui aveva lavorato come uno scrittore, proprio scrivendo e riscrivendo, è un libro che ha una qualità letteraria fantastica, secondo me. E lui altrove, nell'Ottocento, avrebbe scritto. Sicuramente sarebbe stato un romanziere. Qui aveva il cinema davanti che lo tentava di più, lo divertiva di più, gli offriva più occasioni di riempire la sua vita.
Ecco, scusa, una domanda personale, poi scusate, perché esaurisco intanto le mie, così le preparate bene voi. Una domanda personale, ma tu hai detto prima che fare un film è una cosa complessa, nel senso che ogni parte del film è affidata a persone diverse che si occupano chi delle riprese, chi di scrivere i dialoghi, chi di questo, di quell'altro, poi c'è il regista che mette insieme tutto e dice questa, un po' anche la bravura del regista, ma quando tu poi, dopo aver lavorato nel cinema, torni al romanzo, non è che l'aver lavorato nel cinema accentui di più anche un aspetto di complessità che è latente nella pagina? Per esempio, non so, la descrizione ha delle sue leggi, il dialogo ha delle sue, no? Cioè non modifica la forma mentis, a te chiedo, oppure invece è una ritrovata semplicità, la gioia di tornare finalmente solo al foglio bianco? Me lo domando, perché non ho mai fatto cinema io.
E tutte e due, nel senso che io mi ricordo dopo questo film che ho diretto, mi sono buttato in una storia che poi è quel libro 2 di 2 di cui parlava prima Luca, e questo è stata per me molto una riscoperta proprio di... è stato un po' come tornare a casa, non so, uno passa all'estero un anno e si adatta a parlare la lingua degli altri, le abitudini eccetera, e più o meno se la cava, però poi torna a casa ed è molto contento, mangia le sue cose, ha i suoi amici, si sente padrone dello spazio, padrone della lingua, conosce ogni sfumatura, capisce dalla cravatta che è uno, da dove viene, dalla sfumatura dell'accento, di quale zona di Milano è, insomma tutto questo dà un senso di grande gioia anche a chi... E insomma io avevo questo senso, tornando al libro avevo molto il piacere della scrittura, il piacere del controllo assoluto di quello che facevo, del controllo dei tempi, del controllo del linguaggio, insomma fare un film, a meno di non essere Fellini quando faceva film, perché poi alla fine non poteva più farne nemmeno lui, ma fare i film per uno scrittore è un po' come avere un editore che decide quali aggettivi metterti a disposizione e quali no, o quanto i periodi possono essere lunghi o brevi, è come se appunto ogni volta che uno vuole dire giallo dovesse discuterne con qualcun altro, appunto chiamare l'editore, coinvolgere, dire ma scusa, io qui ho bisogno di dire che questo tavolo è giallo, oppure che la sua faccia è livida, e questo dice ma guarda, livida francamente in questo momento non possiamo permettercelo assolutamente, per cui ecco, provate a immaginare una cosa di questo tipo, e fare un film è molto così. Nel senso che appunto uno scrittore può immaginarsi la distruzione di Roma e può descriverla per 10 pagine di seguito, ma un cineasta deve poi realizzarla, e a quel punto la cosa diventa molto complicata e costosa. Per cui la cosa che pesa molto sul cinema e che io ho sperimentato è questo senso del denaro, no? Il tempo monetizzato che pesa su ogni scelta, su ogni azione. Poi però l'aspetto buono, l'aspetto positivo è poi anche questo, naturalmente, il fatto di acquisire forse meglio la cognizione della complessità del racconto, e quindi del fatto che è composto di varie parti. Questo forse è vero, questo c'è, e poi c'è sicuramente il gusto del padroneggiare un linguaggio. Questo, quando si è fatta un'esperienza altrove, lo si apprezza molto di più.
Prima c'era Alice.
Sì, prima di tutto volevo dire che sono d'accordo sul fatto che sia scorretto dire, è un falso problema dire la letteratura cultura o la cinematografia sono nate. Cioè, a mio avviso non è importante il metodo attraverso il quale si veicola l'interiorità di una persona. Vedere questa persona è un artista, perché? Perché ha qualcosa da dare, ha qualcosa da dire. E allora ok.
Scusate, sentite in fondo? Perché questo. Ah, se no vedo questo.
E dicevo, allora quello che lui produce, a prescindere se è un film, una scrittura, una pittura, allora quello può essere definito artistico. Comunque sono rimasto fregato perché io mi ero preparato una bella domanda, me l'ha soffiata lei. Allora correggo leggermente il tiro. Il libro è il prodotto di una sola persona che si mette in relazione con chi lo legge, provoca determinate emozioni. Questa persona, il soggetto che legge, ha davanti una sola persona. Il cinema e il film è qualcosa di corale, l'interazione complessa di più interiorità, e quindi lo spettatore ha davanti qualcosa di molto complesso, non riconducibile a un'interiorità, a un qualcosa di particolare. Mi piacerebbe lei affrontasse questo problema. E un altro, e poi basta. Il libro dà la possibilità a chi lo legge di avere i propri ritmi, di pensarlo, interiorizzarlo, riflettere, prendere annotazioni, approfondire spunti su altri libri che nascono dalla lettura di un passo che si legge. Il cinema, intendo visto nel suo luogo principe, cioè il film visto nel suo luogo principe, quindi il cinema, ha dei ritmi serrati, è molto più, costringe l'osservatore a essere molto più passivo. Se perdi una scena e ci rifletti sopra, non perdi il resto. Comunque, e vorrei affrontarsi anche questo tema.
Grazie.
Sì, per quanto riguarda la prima osservazione, sì, io non credo che il fatto che il film sia una forma corale, nel senso che appunto richiede, come dicevo prima, la partecipazione di molte persone diverse e di diversi ruoli, questo poi impedisca il fatto che sia anche un fatto molto personale. Poi ci sono alcuni film che lo sono. Adesso, per parlare ancora una volta di Fellini, poi non ne parliamo più, però io mi ricordo un film che mi colpì moltissimo quando lo vidi la prima volta, è Otto e mezzo. È una storia estremamente autobiografica, eppure poi la cosa curiosa è poi, e questo ha a che fare appunto con la natura divoratrice onnivora del cinema, e poi si scopre che poi gran parte di questo film non è stato poi scritto da Fellini, ma è stato comunque talmente fatto suo che anche le parti che aveva scritto invece Flaiano, le parti che aveva scritto altri suoi collaboratori, sono diventate sue. Insomma, alla fine poi il tocco unificante, l'infusione di vita, di immagine, eccetera, è stata poi la sua. Quindi non credo che per la sua natura corale necessariamente il film debba essere un'opera impersonale. No, ci sono film estremamente vicini proprio al loro autore, e in cui poi, anzi, la bravura dell'autore è proprio quella di far convergere poi tutti questi ruoli diversi nella sua direzione, cioè se li tira tutti verso di sé. Qui sta proprio la differenza fra un bravo regista che è un autore e poi un regista qualunque che è semplicemente uno che mette in scena, no? E allora a quel punto si stabilisce una vera differenza. Appunto, la differenza non è tanto, secondo me, fra le forme. È giusto quello che diceva, non si tratta di decidere se il cinema è arte, ma è appunto se questa persona che fa cinema è un artista o è un artigiano. Nel cinema, rispetto alla letteratura, prevalgono gli artigiani, nel senso che c'è tutta un'industria molto più forte, molto più ramificata che non quella letteraria, per cui sono tantissimi artigiani, sono tantissimi prodotti di puro consumo. Ma poi ci sono degli autori che sono. Invece la seconda osservazione, non mi ricordo qual era.
La possibilità di avere i propri ritmi.
Sì, questo sì.
Invece essere sottoposto al ritmo serrato, che
è questo è molto importante. Io credo una delle ragioni per cui, poi alcuni di voi non sono d'accordo, ma una delle ragioni per cui il libro entra a far parte così tanto di noi, i libri importanti, i libri della nostra vita, è anche questa, cioè che non esiste un tempo fisso per la lettura, non ci sono le 2 ore in cui si vede un film, ma i tempi ognuno se li costruisce, per cui un libro può essere letto in una notte, come capita, può essere letto nell'arco di un mese, di un anno, può essere letto intervallandolo con altre letture, può essere riletto molte volte, e poi ognuno di noi ha comunque, anche al di là dei tempi più macroscopici, però poi ognuno di noi ha anche dei modi proprio singolarmente diversi di leggere, nel senso che alcuni si soffermano, a me capita per esempio di non leggere in modo lineare, orizzontale, ma mi soffermo su una parola, torno indietro, è tutta un'oscillazione. Più il libro mi piace, più leggo in modo irregolare, non scorro regolarmente, rapidamente da una riga all'altra. Più una pagina mi colpisce, più ci rimango. A volte mi capita di restarci anche, non so, dei giorni di seguito. E un'altra cosa che, per esempio, mi capita è anche di scoprire modi diversi di leggere man mano che leggo, per cui finora mi era impossibile leggere diverse cose contemporaneamente, diversi libri. Adesso, per esempio, una cosa che ho scoperto da quando ho una casa nuova, quello che faccio da un po' di tempo, ma senza averlo deciso, lascio un libro diverso in ogni stanza e poi scopro che a seconda dei momenti della giornata, se sono in quella stanza, leggo quel libro, ed è magnifico, perché è come avere una persona diversa in una casa diversa, e ogni volta vai a far visita a uno e ha un sacco di storie da raccontarti. Questa è un'altra cosa molto bella. Con un film, certo, dovresti avere molti film, molte sale, diventa un po' nevrotica la cosa.
Volevo tornare un attimo alla scrittura per il cinema rispetto alla narrativa. Capire se esiste un processo diverso, una struttura diversa, come hai affrontato diversamente le due cose, narrativa e scrittura per il cinema.
Ma intanto devo dire che nel corso degli anni ho avuto molte offerte di scrivere per il cinema, appunto, non di lavorare su un progetto mio di cinema, ma di fare lo sceneggiatore. Io dall'inizio non le ho accettate, salvo l'unica cosa che ho fatto è stata con Antonioni, subito dopo, fra l'altro, l'esperienza con Fellini, però per un film che non è mai stato fatto, perché poi lui si è ammalato subito dopo. E lì la cosa mi interessava, perché poi ammiravo molto lui e poi mi piaceva molto l'idea di lavorare con lui dopo aver lavorato con Fellini, mi sembrava che comunque fossero i due più grandi registi italiani ed enormemente diversi tra loro. Però in generale quello che io penso, anche se molto spesso queste offerte sono molto lusinghiere, nel senso che appunto usano la forza del cinema, che sono i soldi in gran parte, e poi anche l'idea comunque di entrare in un grande progetto. Uno scrittore vive molto spesso dei momenti di sconforto, è solo, è bloccato su una sua storia da cui magari non esce, come chiuso dentro una galleria di cui non vede la fine, e l'idea di potersi buttare in un film può essere un grande sollievo, no? Di colpo.
Sì. Diciamo, ma proprio come cosa precisa, tecnica, cioè in cinema ha bisogno per esempio del colpo di scena sistematizzare, cosa che la magari la richiede di meno.
Ma non credo che il cinema abbia bisogno del colpo di scena. Ci sono tantissimi grandi film che non hanno nessun colpo di scena. Non credo che esistano delle leggi, nemmeno il cinema. Ci sono molti generi.
Però comunque volevo capire se appunto il processo era lo stesso, o se pure tu ti sei messo a scrivere, cioè va bene, scrivo per il cinema e ti sei messo a scrivere con i film per romanzi, per dire, oppure sapendo che era una cosa che poi diventava film, hai usato appunto strutture diverse.
Cioè, per esempio, se ho ben capito, scusi, voglio solo per vedere se ho capito, in un romanzo c'è per esempio quello che un personaggio pensa, e nel film non si può mettere il pensiero, o come diceva Benigni una volta, il primo piano in letteratura non c'è. Allora, io credo che è in questo senso la domanda che lei fa.
Lo spostamento, si è avvenuto in qualche modo uno spostamento e...
Ma secondo me lo spostamento, cioè la differenza sostanziale è che la scrittura per il cinema è... serve a costruire comunque uno scheletro, cioè non è la polpa. Nella letteratura, in un romanzo, La scrittura è la sostanza, nel senso che è poi quello che costituisce la materia dell'inventare, la materia creativa. Il cinema è un supporto, nel senso che è uno scheletro su cui poi bisogna mettere tutta la polpa, cioè bisogna mettere gli attori, bisogna mettere le scene, bisogna per cui ha una funzione strumentale. Quindi la ragione, e questa poi è la ragione fra l'altro per cui io non ho voluto farlo questo lavoro come sceneggiatore, non ho voluto fare il lavoro di sceneggiatore, proprio per questo, perché ho paura che riduca la dimensione della scrittura a una funzione molto strumentale e meccanica, e quindi crei il rischio proprio di una meccanicità di uso di certe risorse narrative, quindi appunto il colpo di scena, l'alternanza interni, esterni, molto facilmente si può costruire una sceneggiatura in modo meccanico, ci sono addirittura dei programmi di computer per scrivere sceneggiatura, una volta inseriti alcuni dati di base, il programma può già delineare una scaletta e poi su quello addirittura andare oltre. Questo è il rischio e questo è lo scatto che c'è, però non credo che poi necessariamente il cinema debba avere questo. Ci sono film, non sono nemmeno d'accordo sul fatto che le riflessioni interiori non possono essere rappresentate, perché anche lì si può trovare invece un modo, e perfino il primo piano.
No, dico, però devi trovare un modo.
Devi trovare un modo, devi inventarlo, certo, devi inventare un altro modo, può esserci una voce fuori campo, possono esserci delle perfino dei fogli scritti. Ci sono registi che sono riusciti a inventare varie forme anche in questo senso, però è vero che il cinema in generale ha delle regole, e queste regole molto spesso sono legate proprio alla lettura che dicevo prima, cioè al fatto che comunque i tempi sono molto più ravvicinati, sono contenuti in uno spazio unico, e quindi tutto quello che nel libro può essere uno sviluppo affidato anche a ritmi interiori di chi legge lì deve avere invece un ritmo più evidente. È vero che il cinema in un certo senso ha bisogno di regole più forti di quanto non abbia la letteratura, anche se ci sono poi delle eccezioni che poi rompono questa regola, però in generale ha regole più stringenti e anche più limitanti, e credo che chi scrive per il cinema ne risenta di più. Sì, là in fondo.
Sì. Vorrei fare un passo indietro, anche perché chiaramente il giorno fa, cioè prendere un attimo all'inizio, no? Noi abbiamo la letteratura del 1800 che si va dietro, stiamo parlando comunque di quella francese in modo particolare, visto che il cinema nasce in Francia. Abbiamo, abbiamo inserito delle illustrazioni, sempre di più. Cioè verso la fine dell'Ottocento gli illustratori, Doré, Robin, eccetera, sono anche Valenti, Tarandato, quindi abbiamo un sedicesimo all'incirca di scritto, parlo dell'aggruppamento dei libri, no? Sedicesimo in illustrazione. Se andiamo ad analizzare i primotini, tolte le farze, tolte il filmettino del treno che fa paura, il primo esperimento fatto, vediamo che il discorso si capovolge, si rovescia. Abbiamo tante illustrazioni, in questo caso tanti fotogrammi e una didascalia. Quindi direi che secondo me il cinema inizialmente ha preso molto dalla letteratura, cioè sarebbe forse il caso di analizzare un po' di più questo. Tant'è vero che uno dei primi film Mendel ha fatto appunto tirandosi a rovità, penso, quando gli altri sulla luna di editore. Poi un'altra cosa volevo dire, il discorso dello scrittore che scrive un libro rapportato poi invece al film in cui viene il suo libro, è un discorso, come dicevamo prima, nello stesso momento che io compro, compro una copia del suo libro, come se idealmente sollevasse un filo telefonico, no, idealmente, 100.000 copie vendute, 100.000 situazioni diverse, che in un filo potranno mai essere rese. Un'altra cosa ancora, ho finito, scusate, non sono rotto per l'emozione, ma qui c'è la parola ecclesiastica, per non dire un caso della Madonna, vabbè, comunque, stavo dicendo, ultimo discorso, è il fatto che attualmente molte volte si va a vedere il film quasi come il libro, ecco che è il nostro discorso. E poi che la letteratura abbia perso con il cinema senz'altro, perché se io nell'Ottocento volevo scrivere di uno a New York o Parigi, ero obbligato gioco a porta a riscrivere la città di Parigi. Oggi dico Parigi e non c'è bisogno di scrivere.
Sì, questo naturalmente, poi dobbiamo tenere conto che tutte le trasformazioni poi di cui risente la letteratura non vengono solo dal cinema, nel senso che poi la vita in generale è molto cambiata, per cui appunto, questa osservazione è giusta sul fatto che descrivere Parigi oggi è inutile, anche se poi naturalmente ci sono molti modi di descriverla, però certo nessuno può immaginarsi di scoprire Parigi attraverso le pagine di un libro scritto oggi, perché ormai poi chiunque in qualche modo o l'ha vista alla televisione o l'ha vista al cinema o la conosce direttamente, molto insomma la gente si sposta molto di più di come faceva un tempo. Ci sono molte più occasioni di contatto con situazioni che un tempo, appunto, basta pensare al viaggio di massa, il turismo organizzato, sono tutte dimensioni che non esistevano nell'Ottocento, erano inimmaginabili, i viaggiatori erano pochi, avventurosi, si esponevano a un rischio comunque ancora molto forte rispetto a quello, se non altro al rischio della grande scomodità, degli incontri imprevisti. Tutto questo oggi è molto difficile ritrovarlo. È giusta anche l'altra osservazione è vero, i quadretti con la didascalia dei primi film rovesciavano la situazione che c'era rispetto alle illustrazioni nei libri, questo è vero.
Lei anche c'era.
Vero che sono linguaggi diversi, cinema e letteratura. Lo scrittore può anche raccontare oggi una storia, si usa il modo della scrittura per raccontare la storia, non potrebbe contemporaneamente creare la trama perché la sua storia non sia tradita ma sia rivestita di altra casa. Cioè, volendo raccontare la storia, scrivere in parallelo il romanzo e la sceneggiatura.
Ma questo è possibile, adesso poi ci sono alcuni sceneggiatori che poi subito dopo aver scritto la sceneggiatura scrivono un romanzo, no? Che poi sono quei cosiddetti instant book che escono subito dopo contemporaneamente a un libro.
Ne avremo uno ospite.
E molto spesso sono operazioni puramente commerciali, altre volte invece ci sono in casi più rari degli autori di sceneggiature che poi invece hanno costruito una storia abbastanza complessa che poi può avere le due forme, no? Questo è anche possibile. Oppure esiste a volte il contrario, cioè scrittori che loro stessi fanno la sceneggiatura, scrivono una sceneggiatura da un loro libro, anche questo è possibile. Se poi uno scrittore è interessato al cinema, gli piace la sfida di un linguaggio diverso, non c'è niente che glielo impedisca. Secondo me il punto è soltanto essere consapevole della differenza sostanziale dei due linguaggi, di come appunto... cosa può fare uno scrittore in un film, di qual è il suo rapporto con il cinema. Poi naturalmente può fare tutto quello che vuole, in realtà non c'è nessuna ragione per cui uno scrittore non possa scrivere un bel film come sceneggiatura o non possa fare questa cosa in parallelo anche, no? Non possa scrivere un romanzo e contemporaneamente una sceneggiatura può farlo. Di solito un romanzo, se uno ci crede molto, assorbe talmente tanto chi lo scrive che poi è difficile immaginarsi di almeno subito riproporre lo stesso, riciclare lo stesso materiale in un'altra forma, però si può farlo forse a distanza di tempo, dipende dal rapporto che c'è con questo romanzo, da quanto si è allontanato chi l'ha scritto. Caso può essere un'idea molto bella farne un film, per esempio. Nel mio caso, nel caso del libro e del film di cui parlavo, a quel punto io ero invece molto lontano, ero lontano da quel romanzo, stavo pensando ad altre storie che avrei voluto scrivere e quindi era un rapporto troppo distante, non avevo più tanta voglia di riprendere la stessa storia, ma non è affatto detto che sia così per tutti.
Laggiù. Non si sente.
Allora, scusate, io sono lo stato dell'emozione. Ho notato prima che hai parlato a proposito di fare cinema, del fatto che spesso bisogna tener conto delle esigenze commerciali o economiche, cioè hai detto io magari voglio un tavolo giallo, non posso, il livido, la faccia livida non possiamo permettercela. Io vorrei che tu parlassi per quanto riguarda la tua esperienza personale, per quello che può accadere invece per quanto riguarda l'editoria, cioè Mi è sembrato di capire che in qualche modo il cinema ti impedisce anche di essere libero di esprimere, non so, la tua ispirazione creativa. Questo però non accade anche per quanto riguarda la scrittura di un romanzo, cioè essere tagliati, essere corretti. Ecco, vorrei che approfondissi questo aspetto.
Sì, beh, questo accade sicuramente in moltissimi casi. A me per fortuna non è mai accaduto, ma quello che succede poi nella letteratura, come nel cinema, come in qualunque altro campo, che è tutta una questione di potere, nel senso che uno scrittore potente è uno scrittore che ha un pubblico. Allora, se ha un pubblico abbastanza vasto da essere remunerativo per oltre che per lui, ma soprattutto per il suo editore, a quel punto poi l'editore di solito in Italia adesso, o perlomeno nel mio caso, ma insomma credo che non sia l'unico, non interferisce in quello che lo scrittore scrive. Nel mio caso io non avrei mai potuto accettarlo e sarei disposto a cambiare editore subito o a non scrivere più se ci fosse un editore che mi viene a dire cosa devo fare, come devo modificare un libro. Non riuscirei assolutamente a farlo. Conosco altri scrittori che lo fanno e non solo la cosa non gli dispiace, ma anzi la ricercano. Ci sono, adesso non faccio i loro nomi perché erano cose dette in conversazioni private, ma mi ricordo uno scrittore molto conosciuto che mi diceva quanto era contento di aver comprato un fax perché poteva spedire da casa sua a Milano capitolo per capitolo il suo romanzo, così alla Mondadori decidevano se andava bene o se doveva cambiarlo, e questo accelerava molto i tempi. Oppure un altro scrittore anche molto conosciuto e stimato che mi diceva di aver riscritto 3 volte il finale del suo libro perché alla casa editrice non erano contenti. E questa è una cosa appunto che a me lascia allibito, però che a loro invece dava il senso comunque di partecipazione e di un senso corale, forse simile a quello del libro, del film, non lo so. È una cosa che a me inquieta molto. Altrove poi ci sono altri rapporti, per esempio c'è la figura dell'editor che molto spesso diventa un alter ego, che a volte interviene anche molto pesantemente nella scrittura di un libro.
Sì, soprattutto imponendo, cioè ci sono delle regole che sì. A seconda di un certo periodo, cioè in un certo decennio, ci sono certe regole che vanno rispettate, nel decennio successivo ce ne sono delle altre, almeno quanto
sì,
vedo.
Questo altrove, per esempio, negli Stati Uniti è molto normale. Mi è capitato di leggere qualche tempo fa, mi ricordo di aver letto la recensione di un libro di uno scrittore americano, e il recensore diceva, certo si risente molto la scomparsa dell'editor precedente che era morto, si era spostato a un altro editore, purtroppo il nuovo è più carente sul piano dello stile, ma insomma dopo tutto parlava di uno scrittore, non del suo editor, ma era implicito il fatto che comunque il lavoro con l'editor era determinante. Anche lì la cosa cambia molto, appunto, cambia dal senso di proprietà che uno scrittore ha riguardo al suo lavoro. Ci sono alcuni scrittori che si farebbero ammazzare pur di non cambiare il proprio libro, altri sono dispostissimi, anzi addirittura ricercano il fatto che ci siano degli interventi, delle interferenze. E appunto io poi non... chiaramente ci sono anche molte scritture diverse, ci sono libri molto diversi tra loro. È chiaro che un giallista forse può avere una prospettiva molto più simile a quella di un regista televisivo che non di un autore appassionato che crede a quello che scrive. Insomma, tutto cambia moltissimo.
Io volevo chiedere questo, allora il lettore diciamo viene anche un pochino preso in giro, perché se esiste questo che lei ha detto, cioè può rimbastare, poi alla fine sono convinto di leggere lo suo libro, magari di entrare in contatto con lei, che poi quello è. E invece può succedere che al contrario io entro in contatto con non so che cosa.
Sì, è vero, no? Infatti. Sì. È per questo che per me è inaccettabile, però. Ma io credo che lo si senta.
Cioè adesso il mio approccio con un libro comincia a essere un pochino diffidente.
Ma secondo me avere una parte di diffidenza è giusto, nel senso che nessuno deve prendere un libro come se fosse la verità, fosse puro. Ma credo che si senta poi in realtà, se uno ha un orecchio interiore e legge insomma, credo che si renda conto poi se quello che è scritto appartiene davvero al suo autore, oppure è un'operazione commerciale, oppure è un'operazione d'equipe editoriale. Credo che questo lo si senta in realtà. Certo.
Diciamo che però diciamo che un vero scrittore secondo me dovrebbe prendere contatto con l'editore dopo aver scritto il libro.
Eh sì.
Non prima.
Lei va a vendere il prodotto. A questo punto
che ci sia il prodotto. Sì, per fortuna il mercato librario cioè le regole del marketing librario non sono ancora state scritte, non capiscono nemmeno gli editori quando un libro è di successo. Per esempio io conosco bene l'editore, anzi tutti e due gli editori della Tamaro, questa qui non aveva la minima idea che avrebbe avuto un successo così enorme con Va dove ti porta il cuore, e non l'aveva nemmeno l'editor. Sì, diceva può andare, un libro che può andare, che può acchiappare, come si dice tante volte. In questo senso l'editore per fortuna non è un mago, no? Per cui non ha nemmeno gli argomenti per impostare un rapporto schiavizzante con uno scrittore.
Come la rifiuta.
Tra i libri ne girano pochi di soldi.
Sì, appunto, poi c'è questo vantaggio che il mondo dei libri è un mondo dove insomma l'aspetto economico è marginale rispetto ad altri che invece sono delle vere industrie. Insomma, il libro certo ha dei settori che sono molto industrializzati, c'è tutta per esempio tutti i romanzi rosa, per esempio, sono un filone che infatti poi risponde delle regole puramente industriali, nel senso che ci sono molto spesso non ci sono nemmeno degli autori o delle autrici, ma sono dei lavori proprio di equipa. Molto spesso addirittura ci sono, come dicevo prima, le trame vengono elaborate da computer, poi vengono messe sotto varie persone, che del resto poi la cosa non è nemmeno nuovissima, perché già nell'Ottocento anche autori che poi a me per esempio da ragazzino piacevano moltissimo, Dumas per esempio mi piaceva molto, ma Dumas per esempio aveva molti cosiddetti negri che lavoravano per lui, aveva molti studenti squattrinati che lui teneva in uno stanzone, qui da mangiare qualche avanzo che si procurava, e che lavoravano un po' come fa un computer oggi, prospettando una serie di diverse svolte, spunti di trama, dialoghi, e poi lui assemblava tutto, quindi non è una cosa così recente.
E adesso l'editore dice di fare 58 pagine al computer, quindi questo è già limitativo. Se uno che scrive di meno 60 non va più bene, perché cambia di 600, quindi i grafici si sentono un campo abbastanza, limitativo per questo.
Volevo chiedere tornando al rapporto del romanzo, ci sono scrittori che in passato, quando neanche si pensava all'invenzione del cinema, hanno scritto romanzi che si prestano benissimo così a essere tradotti in film, perché hanno tutto per essere tradotti in film. Ecco, quello che dice lei invece è che bisogna scrivere appositamente, perché il cinema ha delle sue scansioni, tutta una macchina complessa. Allora non si potrebbe dividere questa scrittura nettamente nel teatro, cioè il teatro ha il testo fatto per il teatro, quindi a questo punto diventa chiaro che questo libro è stato scritto perché diventi film, e continuare a scrivere i romanzi così, spontaneamente, che poi si prestino o non si prestino ad essere tradotti. E se il regista vorrà tradurlo, potrebbe per esempio essere tradotto liberamente dal romanzo, e non mettere lo scrittore come lei di fronte al fatto che non vuole appunto che venga snaturato il suo libro, perché se io penso al nome della rosa e poi al film, secondo me per carità, non c'era proprio assolutamente attinenza, non so come
Sì, ma io nel caso del nome della rosa, per esempio, mi ricordo, ne avevo parlato con Eco, lui diceva che all'inizio aveva messo delle clausole addirittura strettissime, per cui chiedeva che la sceneggiatura, voleva avere un controllo sulla sceneggiatura, sulla scelta degli attori, su tutto quello che succedeva. Poi in realtà, poco alla volta, man mano che le sceneggiature si moltiplicavano, il tempo passava, ha rinunciato all'idea, nel senso che si è rassegnato al fatto che il film fosse un'altra cosa. E mi ricordo anche di aver parlato con Moravia proprio sul set di un film di Fellini e gli dicevo: ma a te il cinema non è mai interessato, molti film erano stati fatti da suoi libri. E lui diceva: ma no, io poi sono troppo pigro, mi annoio moltissimo. E siccome il cinema è molto attesa, è molto, non lo faccio, per cui io mi faccio dare dei soldi, vendo i diritti e non voglio saperne più niente. Questo forse è l'atteggiamento forse più sano.
Io. Vada.
No, niente, io volevo, anche se vabbè, non è proprio il tema di questa sera, volevo tranquillizzare la signora circa le sue ansie sulla poca rispondenza tra la lettura di un libro e quello che può essere lo scrittore. Beh, in maniera molto molto personale dico che la cosa che mi ha spinto ad aderire a questa iniziativa era conoscere proprio il signor De Carlo, del quale avevo letto Tecniche di seduzione. Devo dire che l'immagine che mi ha avuta calza come un guanto a quella che mi ero fatta leggendo per... Quindi diciamo che secondo me, come diceva giustamente lui, c'è la possibilità, leggendo qualcosa, di capire questo è veramente quello che sta dietro una perla, quello che sta dentro una persona, come cosa. Poi, brevissimamente, volevo un po' sostenere il ruolo della letteratura oggi, che non vedo per niente sminuito dall'attività del cinema, in quanto è vero che, come diceva il signore, ormai Parigi la conoscono tutti, però per esempio il cinema, cerco di usare una metafora, ci presenta l'unica Parigi che è possibile vedere, quella che vedo io e quella che vede chiunque veda quel film. Il libro mi permette di vedere la mia Parigi, quella che io posso interiorizzare, ed è un'immagine che io conserverò e che ha un determinato calore. Questo non, molto spesso il cinema non lo può dare. Cioè, leggendo un libro, se ci si immagina come un puzzle non ancora completo, si possono trovare tutti i pezzi e vedere quale incastra. Cioè, quello che incastra con la nostra matrice non se ne andrà via più.
Voglio solo sapere quanti anni ha. La curiosità così mi è scusa quanti anni ha.
Quanti anni ho?
Ecco, la tua Parigi non la metti, perché hai imparato a vederla con immagini degli altri, consciamente vedi sempre immagini della vista. Io che ne ho 52 posso vedere la mia Parigi, perché ho imparato a conoscerla senza aver visto la
televisione. Meno male che c'è qualcuno che la vuole la vista,
la differenza è questa, quello che volevo dire io, era la televisione davanti.
Un buon cinema quando fanno vedere una nuova Parigi.
Certo.
Non parliamo di negativo.
Certo. No, sto parlando di negativo. Sto parlando di condizionamento psicologico.
No, ma poi io credo che insomma il condizionamento non sia così implacabile da cancellare la possibilità a nessuno di avere una lettura propria. Credo che anzi, insomma, uno va a Parigi e è consapevole, non è un territorio vergine, nel senso che abbiamo già molte immagini di Parigi, ma questo non esclude affatto che poi possiamo costruircene una nuova attraverso un libro, attraverso l'esperienza diretta, attraverso un film, attraverso, insomma, per fortuna anzi è più difficile, certo, uno deve trovarsi un percorso diverso, è chiaro, se va con il pullman, a parte che poi anche lì perfino può trovare una cosa sua, ma non credo che nessun condizionamento culturale sia così implacabile, non è un vero lavaggio del cervello.
Sì, poi l'immagine d'autore, voglio dire questo, l'immagine d'autore è sempre comunque meno violenta. Insomma, mi viene in mente, parlando di Parigi, non so, una trasposizione non del tutto felice, però anche piuttosto intelligente, del Santo Bevitore di Roth, che fece Ermanno Olmi. È una bellissima Parigi, vista sempre a un'altezza, che è l'altezza delle maniglie delle porte, che secondo me è un'altezza giustissima per guardare Parigi, e dico, quest'uomo non mi ha imposto la sua Parigi, mi ha suggerito un modo per guardarla che non c'entra niente con i cartelloni pubblicitari, con tutto il resto. Quindi in questo senso io posso essere grato ancora a qualcuno che fa cinema, che... E mi purifica da un'immagine preconcetta di Parigi. Prego. Nuovo.
Io volevo solo dire che se qualcuno ha un'immaginazione più bella della mia, preferisco guardare attraverso i suoi occhi, addirittura, cioè prendo la sua. Alcuni film, rarissimi, è vero, però mi sono sembrati forse, non dico più belli, ma un'altra cosa altrettanto bella che non dei testi letterari, in mente Houston, per esempio, I Morti, oppure, ma anche altri, insomma, dove quell'autore ha visto il testo non solo come io lo immaginavo, cioè non c'era nessuna stonatura, ma ancora meglio. Quindi anche il discorso di Parigi, io ho visto molte volte Parigi, però non l'ho mai vista con la stessa intensità con cui io l'ho sentita attraverso le emozioni di una lettura che avevo da bambina. Ma questo mi arricchisce, cioè lo trovo più bello. Se qualcuno riesce a vedere meglio di me e mi fa vedere attraverso i suoi occhi, anzi, forse credo che sia questa la funzione della letteratura in qualche modo.
Grazie. Io direi che è inutile, per usare un'altra metafora ecclesiastica, è inutile proseguire. No, dicevo ieri sera che il prete della parrocchia dove sto io è convinto che più le messe sono lunghe più valgono, no? E allora le fa durare un'ora e un quarto. E in questo senso io preferisco, siccome sono state dette cose molto interessanti, a me oltretutto interessa farlo così. Io sono anche contentissimo dell'ultima botta e risposta tra il signore laggiù e l'amico qui, perché è vero, insomma, se una persona di 52 anni ci può aiutare a vedere la sua Parigi, io credo che metaforicamente lo scopo dell'Officina del Racconto sia esattamente questo. E la ragione per cui incontriamo degli scrittori che ci raccontano quello che fanno è esattamente questo. Ci vediamo, per chi si è iscritto al seminario, la settimana Ventura alle 18.30, mercoledì. Invece fra due settimane, 18.15, se non sbaglio, l'incontro è con Nico Orengo sul romanzo, sulla costruzione del romanzo. Grazie, buonasera. Grazie.